Buonasera a tutti, buonasera ai nostri radioascoltatori. Siamo al giovedì e come ogni giovedì è la risata della nostra sigla che vi introduce all'horror, alla magia e al mistero. E anche questa sera con noi i miei partners in crime, Maura.
Ciao a tutti.
E Matteo.
Buonasera.
Abbiamo parlato di magia e mistero perché oggi abbiamo deciso di portarvi con noi in un viaggio a cavalcioni di una scopa.
Sì, quindi di che cosa stiamo parlando? 1, 2, 3, di streghe. Abbiamo però pensato non le solite streghe, a quelle povere anime che sono state bruciate, sbruciacchiate, torturate, ma a le streghe come erano considerate, come sono state considerate nel bene e nel male, ma all'interno della società. Parliamo di folklore, ma anche di streghe come erboriste, come psicologhe, come maghe.
Perché le streghe non solo sono esistite, ma esistono ancora, e insieme alle streghe anche gli stregoni.
In effetti qua ci sono io come modesto rappresentante. No, non è vero, però ci sono streghe.
Non vogliamo far sentire escluso Matteo.
No, infatti questa è una puntata decisamente più orientata al femminile. Però,
al femminile, però non è proprio vero.
Poi ci arriveremo, esatto.
E quindi, come diceva Maura, questa sera facciamo un viaggio attraverso l'aria, attraverso l'etere, e raccontiamo le streghe come erano, ma come sono. Perché le streghe esistono ancora e vedremo come e dove trovarle in un viaggio attraverso l'Italia, dal Piemonte al Trentino, c'è una valle in particolare, al sud, profondo sud, in cui c'è un noce, un albero famoso, in cui ci si possono ancora fare degli strani incontri. Ma prima di tutto, per affrontare bene le streghe dobbiamo usare le parole magiche, e le parole magiche non le usano solo gli adulti, ma molte volte le usano i bambini nelle canzoni e nelle filastrocche. Chicken, my cranny girl, I went to the well to wash my toe, and when I got there the water was low. What time is it, oh witch, what time is it, oh witch? Oh witch, she lives in a ditch and combs her hair with a hickory switch. She lives on snails and nails and flies, and if you go near she'll wobble her eyes. Oh, she'll wobble her eyes, oh, she'll wobble her eyes. Chicken, my creamy cran, I went to the well to wash my hand, and when I got there the water was sand. What time is it, old witch, what time is it, old witch? Old witch, she lives in a ditch and combs her hair with a hickory switch. She's sad as a feather bit died in the middle, and when she laughs she sounds like a fiddle. Oh, she sounds like a fiddle, oh, she sounds like a fiddle. Chicken, my creamy crease, I went to the well to wash my face, and when I got there the water was lace. What time is it, old witch, oh, what time is it, old witch, she lived in a ditch and combed her hair with a hickory switch. She sleeps on a bed of straw and corn, and when she snores she sounds like a horn. Oh, she sounds like a horn, oh, she sounds like a horn. Chicken, my creamy crakes, I went to the well to wash my legs, and when I got there the water was dregs. What time is it, old witch, oh, what time is it, old witch, she lives in a ditch and combs her hair with a hickory switch, and as I said she's very fat, and when she walks she jumps like a cat. Oh, she jumps like a cat, oh, she jumps like a cat. I went to the well to wash my legs, and when I got there the water was dregs. What time is it, old witch, oh, what time is it, old witch, she lives in a ditch and combs her hair with a hickory switch, and as I sit she's very fat, and when she walks she jumps like a cat. She jumps like a cat. She jumps like a cat. Old Old Witch di Burl Ives. Siamo negli anni 50. She jumps like a cat, salta come un gatto.
E infatti il gatto è uno dei famigli, ovvero uno di quegli spiriti servitori, un po' legati anche al diavolo, ma non esattamente, perché le streghe hanno sempre avuto animali che non sono legati proprio a niente se non alla loro anima, e questi spiritelli aiutano la strega, e devo dire che è vero, i gatti aiutano tantissimo.
E a proposito di gatti, e volevo raccontarvi la storia di un gatto particolare, perché Lady Darkness ha qualche spirito che la accompagna nella vita quotidiana. In più ce n'è una in particolare che si chiama Masca Micillina. Esiste una bellissima gattona grigia, come ce ne sono tante, ma lei non è una gatta come ce ne sono tante. E Masca Micillina ha un perché. E partiamo proprio dal Piemonte, perché è una figura originaria del Piemonte. Prima però di approfondire la sua storia, facciamo un passo indietro e raccontiamo perché le streghe e cosa sono le streghe.
Allora, le streghe, come ha detto giustamente Lady Darkness, ci sono sempre state, ci sono e ci saranno sempre. Col termine witch noi indichiamo, che indica sia uomini che donne, mentre per strega per noi è femminile, squisitamente femminile. Le streghe sono quelle persone legate, particolarmente sensibili al mondo naturale e sovrannaturale. Quanto poi questo sia sovrannaturale e in realtà sia naturale, per cui conoscere le proprietà di un'erba in tutte le sue anche straordinarie proprietà, questo va capito. Però da sempre noi pensiamo che la magia è anche una scienza che non è ancora conosciuta come scienza, per cui anticamente quando una strega sapeva curare con un'erba, questa era quasi era magia. Invece noi sappiamo che le erbe sono assolutamente naturali, la farmacologia si basa sulle erbe e sulla natura. Detto questo, witch è un termine interessante perché non si sa esattamente da dove derivi, si pensa anche all'antico gotico che indica il sacro, ma anche che voglia dire wise one, per cui una persona saggia, ha tanti riferimenti. Secondo Robert Graves nella Dea Bianca,
famoso libro a cui noi abbiamo fatto anche riferimento, perché nella chi ci
che
segue
è un classicista, esatto, un classicista che ha scritto due testi fondamentali, Il ramo dorato e la Dea Bianca, e nella Dea Bianca lui dice che probabilmente witch è collegato a willow, ovvero il salice, che era un albero sacro a Ecate, ed Ecate, signora della notte, veniva associata alle donne che di notte facevano magie.
E tutto torna: gli alberi, Ecate, la nostra Resident Evil Band che ci accompagna nelle puntate, e ricordiamo ogni fine settimana preparano un evento speciale a Leoncavallo, quindi un saluto agli amici e ai colleghi di Ecate.
Non mancate.
Ma gli alberi sono degli elementi importanti. Adesso io vorrei chiedere a Matteo com'è vivere con una strega.
È bellissimo. Sono costretto a dire così, altrimenti faccio una brutta fine. No, sto scherzando. È veramente è molto bello. E si imparano, non è una battuta, e si imparano tante cose, perché la mia metà, che avete ascoltato fino a un attimo fa, davvero conosce le erbe, davvero conosce la storia anche delle streghe meglio di chiunque.
E noi non ci sbilanciamo, ma davvero è una strega.
Lo è, e come? Assolutamente.
Davvero una strega. E chi non ci credesse si può documentare attraverso ben 7 testi, 7 numero magico, perché Maura e Matteo scrivono e traducono insieme, ma in particolare Maura è l'autrice di diversi libri sulle streghe, se li vogliamo ricordare.
Dai, bene, va bene, va bene.
Sveliamo
diciamo
un po'
poi ci sono altre serie.
Come tutte le streghe, poi io vado a nascondermi nel mio cantuccio buio, nella mia cavernuccia. Però ho scritto anni fa alcuni testi, manuale di rituali di magia d'amore, rituali di magia della fortuna, del successo, poi 365 magie più una, anche un oracolo.
Specchio delle mie brane.
Specchio delle mie grane, delle mie grane.
Bisogna tenerlo a mente. Specchio delle mie brane.
Il mio primissimo, che mi ha fatto anche conoscere in realtà delle carissime amiche, che è il manuale della perfetta strega. La copertina era stata fatta da mio papà, per cui era un testo di una piccola casa editrice che amo particolarmente.
Ricordiamola, così, visto che insomma si avvicina il tempo di regali, quali sono le case editrici che poi ti hanno pubblicato?
Allora, questa piccola casa editrice, che era la Rangoni Editore, non esiste più, e invece le altre sono di Sonzogno. Per cui sono reperibili.
Con l'unica eccezione di Specchio delle mie brane, che è Sperling e Cuffe.
Sperling, è vero.
Allora, questi libri si trovano attualmente in libreria e fidatevi, sono dei manuali in cui, oltre a un know-how, c'è un'interessante e intensa documentazione. Quindi si entra nel come e nel perché, c'è una parte di documenti, senza essere pesanti o noiosi, sono leggibili, sono brillanti e poi insegnano anche delle magie bianche.
Bianchissime, cioè trasparenti, no. Allora, come tutte le cose, quando alcuni dicono la magia non va bene perché la volontà, cioè come una volontà che interferisce con il flusso naturale delle cose. In realtà non è così, perché noi pensando e agendo normalmente, già facendo delle scelte di vita quotidiana, noi comunque co-creiamo il nostro destino. La magia è uno strumento in più, non è niente di terrificante, a meno che non andiate sulle cose terrificanti, e ce ne sono tante, ma questi testi sono assolutamente, più che altro vogliono essere uno stimolo per le persone. Infatti io dico sempre: cambiate, fate, sperimentate, perché la cosa più bella è fare la propria magia. Quello che hanno fatto sempre le streghe, perché le streghe, che soprattutto, cioè di solito noi immaginiamo, non so, streghe, Charmed, queste serie molto, molto brillanti, molto interessanti, ma caliamoci in una realtà diversa, dove una persona che aveva, magari veniva da una famiglia in cui si tramandavano delle conoscenze, oppure si trovava ad avere una sensibilità particolare, per cui veramente sentiva parlare gli alberi, l'acqua, il sole, le stelle, riusciva a aiutare la sua comunità. Ed erano situazioni comunque molto diverse da quelle incantate e divertenti, dove ai malesseri, che sono anche i nostri contemporanei, sono innamorato, non mi ama, devo portare in tavola il cibo, voglio avere un figlio, eccetera, c'era anche proprio la strega ricopriva anche un ruolo di erborista, di dottoressa e di sciamana.
Sister.
Marianne Faithfull. Witch's Song, mi vedi, non vuole che si pronunci il suo nome.
Non è facile. Ma a proposito di nomi, anzi etichette, parlavamo prima dei libri di Maura, credo che sia opera sua, ma poi io gliel'ho rubata e l'ho ricicciata a tutti quanti a ogni occasione. I suoi libri li chiamavamo Magia Pop.
Sì, pop, perché voleva togliere tutta questa patina sia di mistero inquietante, come a tu puoi farlo, io no. No, pop che vuol dire popolare, per cui anche divertente, anche stramba. A un certo punto c'è una magia per la buona fortuna, ed è quello di chiedere a una cara amica particolarmente fortunata di presentarsi da te all'improvviso con un bel rossetto sulle labbra e darti un bacio, il bacio della fortuna. Questa è magia popolare, ma funziona perché va a colpire, va a segnare una parte di noi più profonda che agisce per simboli, che parla per simboli.
È un po' la psicomagia di Jodorowsky, senza
divagare
su questo, però è un po' lo stesso principio.
Perché abbiamo detto che non esiste un solo tipo di strega, anzi molti e infiniti. Perché? Perché quando una strega si rifà ad un sapere, a un corpo ermetico ben preciso, ci mette sempre del suo.
È vero, ed è così. Bisogna sempre metterci qualcosa di nostro, soprattutto perché così funziona meglio la magia, questo è chiaro, ma anche perché noi abbiamo già una conoscenza, anche i nostri pensieri, le nostre credenze, anche i nostri pregiudizi, che possono essere confermati o sfatati, fanno parte della magia. Noi dobbiamo essere pronti a metterci in campo totalmente quando facciamo un rituale, dobbiamo essere aperti e buttarci.
Quindi questo sapere, questo corpo ermetico è fatto di conoscenze, tradizioni e rituali specifici e legati strettamente alla terra in cui ci si trova, quindi sono profondamente radicate nelle tradizioni culturali. Noi siamo a Notte Horror, vogliamo farvi paura e quindi parliamo di magia e mistero, non racconteremo cose terrificanti, ma sappiate che le streghe ci sono.
Ci sono e ci saranno sempre.
Lo dici tu, poi che
ragazzi è la mia vita di ogni giorno.
Noi scherziamo, ma è tutto vero.
È tutto vero.
In più volevo raccontarvi una bellissima esperienza che ho fatto poche settimane fa, perché mi sono trovata in Val di Sole. Val di Sole, siamo in Trentino, e in un paese arroccato proprio sulla cima della montagna Peio, famoso per l'acqua, per le sorgenti, esiste il Museo delle Streghe, il Museo della Stregoneria. C'è il curatore e l'ideatore, si chiama Vittorio Pirri, ed è collezionato nel corso del tempo una serie di oggetti, amuleti, libri, racconti legati al mondo della stregoneria, in particolare della Val di Sole, quindi parliamo di Peio e parliamo dei paesi circostanti, ma poi in realtà allargati alla zona del Veneto. E mano a mano la sua collezione si sta arricchendo anche con manufatti e oggetti provenienti da tutte le parti del mondo. Questo paese racchiude proprio questo museo, è piccolino perché sono diversi metri quadrati, però è il settimo in Europa. Put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? I can't stand. Ooh! No running around.
spell on you.
Quanto manca?
Ed era Screaming Jay Hawkins con I Put a Spell on You. Getto un incantesimo su di te.
Getto un incantesimo, getto una maledizione.
Ah sì,
e torniamo a Peio, perché esatto, lì ci sono moltissimi oggetti, moltissimi manufatti che richiamano una civiltà contadina con il sapere delle antiche signore, delle vecchiette, di cui alcune sono ancora esistenti. Allora si possono trovare oggetti di ogni tipo legati a una magia e a una sacralità. Per esempio, il primo oggetto che mi viene in mente, che mi ha colpito, ragazzi ce ne sono veramente tanti, è il manico di un aratro. Questo manico di un aratro che è...
Quindi non è il manico della scopa.
Non il manico della scopa, però è sempre fatto di legno.
Questo è vero.
E serve, l'aratro serve proprio per arare i campi, all'epoca veniva utilizzato aggiogando i buoi e quindi... modifica e ara le zolle della terra, la smuove, certo, e le prepara per la semina. Questo aratro ha una serie di buchi e servono, secondo il racconto poi del curatore di Vittorio, servono per far passare gli spiriti, quindi per dare la possibilità agli spiriti della terra, dell'aria, di passare attraverso un oggetto di uso comune, di uso quotidiano.
È una specie di enorme bacchetta magica. Le bacchette magiche sono così. In realtà uno se lo può fare con una matita, non è necessario, cioè è bellissimo andare, dice, deve andare prima dell'alba, il nocciolo, eccetera, tutto stupendo. E ovviamente c'è una carica diversa. Ma signori, bisogna usare quello che abbiamo in casa. Se abbiamo in casa una bella matita, anche la matita può diventare una bacchetta magica meravigliosa. Magari prendete un pezzetto di rame, lo avvolgete attorno allo stelo, ci mettete un cristallino, fate quello che volete, ci mettete degli sticker, ci mettete quello che vi pare e diventa una bacchetta magica. L'oggetto, proprio la bacchetta, la forma della bacchetta viene usata sia per concentrare, per chiamare e concentrare energie e poi spararle fuori, tipo zot, super raggio. Serve anche la bacchetta viene usata anche la bacchetta del rabdomante per trovare l'acqua, eccetera. Come vedete, l'uso di certi oggetti è sia soprannaturale che sia naturale. Per esempio i rabdomanti, proprio perché sentono l'energia della terra, l'acqua scorre e crea un'energia elettromagnetica che comunque il rabdomante sente, coglie, per cui naturale e leggermente non naturale, soprannaturale.
Quindi ci sono legni, sassi, sì, oggetti, ma si possono anche vedere in questo museo, che è veramente organizzato in maniera meticolosa e precisa, anche degli oggetti che servivano per gettare delle maledizioni. Per esempio, c'è una treccia fatta con paglia che rappresenta un potenziale incantesimo per l'infertilità, cioè contro la fertilità.
Sembra innocuo quant'altro mai, e invece
sì, che tra l'altro si mette sotto il cuscino della persona che si vuole colpire. Ma perché? Perché questo, come poi mi ha raccontato, perché la cosa bella è sentire il racconto del curatore, perché lui raccoglie questi oggetti uno per uno, quindi mi ha spiegato che è profondamente radicato nella cultura del tempo, si parla di più di 50 anni fa, in cui la donna era a disposizione dell'uomo, diciamo così, soprattutto nelle campagne, soprattutto nelle montagne. Quindi quando si svegliava la mattina si doveva dedicare ai lavori quotidiani e si faceva la treccia, ed era un segnale, perché con i capelli sciolti voleva dire che l'uomo poteva ancora disporre di lei,
fare qualche approccio,
era un segnale.
Almeno tentare.
Capelli sciolti, comunque c'era la sensualità, capelli intrecciati, la treccia, che e invece vuol dire è tutto finito, scusa, devo andare a lavorare, un po' come il tailleur di adesso. E mettere una treccia in un letto, in un cuscino, in un'abitazione, voleva dire la tua donna non è più disponibile, tu non potrai avere figli. Abbassi il passaggio a livello. E tutto questo è profondamente connaturato nella cultura dell'epoca, cultura del, adesso non si userebbe più, sarebbe curioso vedere che tipo di maledizione fa.
Che forme assumerebbe? Il pigiamone, le pantofole con la faccia di Pippo, qualcosa del genere, mi immagino.
Ce l'ho,
chi può dirlo?
Un altro elemento interessante, e questo l'hanno raccolto attraverso le testimonianze, è che le streghe molte volte, per essere rese innocue, devono rispondere a degli indovinelli, oppure intorno alla persona, alla casa, alla zona da proteggere viene sparso il sale, naturalmente a grani grossi. E qui mi hanno spiegato perché. Perché quando la strega si muove nel suo spirito sottile, non riesce a concentrarsi. Se deve risolvere un indovinello, soprattutto di tipo matematico, oppure contare, è lì che rientra in se stessa e diventa più vulnerabile.
Io tra l'altro, cioè, col sale ho un rapporto, insomma, io adoro il sale, ma l'unica superstizione è che quando cade il sale devo buttarmelo dietro, tre volte dietro la spalla sinistra, perché c'è il diavolo.
Sì, scena di vita quotidiana, quando lo verso io lo fa anche per me, che io me ne sbatterei, ma
cioè è un folle, vivo con un folle, ecco, per cui dico, devo tenere io a bada il diavolo, giustamente.
Le streghe sono amiche del diavolo, ma non ci sono solo le streghe, ci sono anche gli stregoni.
Altro che...
Passiamo dalla Val di Sole a una leggenda di Como. Ve la racconto perché poi sarà raccontata in dialetto laghe. Si parla di Fendin. A Torno, sul lago di Como, 7 streghe ogni venerdì rubavano la barca di Fendin, il barcaiolo, ogni venerdì notte, perché non era stata benedetta. Per la benedizione delle barche bisognava corrispondere una misura di sale in pagamento, e allora Fendin, piuttosto che pagare, preferiva lasciare la barca in balia degli spiriti e delle streghe. Queste la utilizzavano per andare a Sabbat, si vede che ancora non volavano. Quindi, scoperto l'arcano, Fendin viene coinvolto in uno dei magici viaggi e decide di pagare. Yalba kureshmanum tragare tamasur tayenna. Wotem rega kalin shabadruna madmoye mitzmo. Wotem rega kalin shabadruna madmoye mitzmo. Shtakatenta fendin, kayersira la barca le me arrestad al sobost. Shtakatenta fendin, la ligada un anel mal nodo. Le mea vendi nost, che la santuc vendin, che la barca te led mea portata la benedizion. Che la santuc vendin, che de noci sura lunda se sento una strana canzon. Che una donna che segna i stel, che una donna che tacca al pal, che una donna scurbate perché è la donna del pipistrel, che una donna con sel capel, che una donna con cian cristal, che una donna che pica al pas e porta tu sur il topatel. Fendin, Fendin, la tua gondola la gula via. Fendin, Fendin, la tua gondola la gula via.
se setton e ogni tuna lenna stria e cantenti ci insemba la stessa litania. Yalba kures manum tragareta masulta yenna. Yalba kures manum tragareta masulta yenna. Woden rega kalin shabaduna magmorie mitzmo. Woden rega kalin shabaduna magmorie mitzmo.
Portami il sacco del buio rubato dai cieli in cammino. Svelami il trucco per muovere il dado di tutte le stelle. Coprimi l'occhio se draghi e zanzare mi vogliono ferire. Sfida dal sogno quel che mi serve per poi proseguire.
Fendi, fendi, la tua gondola la gula fria. Fendi, fendi, la tua gondola la gula fria. Senton e ogni tona lenna stria e i cantenti ci insemba la stessa litania. Parti sperte per di per tri e anche là che il sestre mi parti per quattro per cinque per seis, ogni minuto diventerà mes. Partis per set, con un tron e quattro saet.
Davide van de Sfros. Siamo nel dialetto laghè, siamo nel lago di Como. Questa è la storia e la leggenda di chi non ha voluto pagare il sale e si è trovato la barca in balia delle streghe.
Ma infatti bisogna stare attenti, e non lo dico per esperienza personale o di vita quotidiana, cioè c'è una grossa letteratura anche cinematografica. Come dire, cautionary, bisogna imparare a comportarsi nel modo giusto e soprattutto capire che cosa sta succedendo. E questo è uno dei temi di un classico del cinema del 1973 di Robin Hardy, The Wicker Man, definito da alcuni niente meno che il quarto potere dell'horror. Quindi, che misteriosamente non esiste una versione doppiata, questo non si sa, però si trova sottotitolato, e comunque questo non sminuisce lo status di stracult. In The Wicker Man, che è tratto da un romanzo del 1967 di David Pinner, cosa succede? Un sergente di polizia inglese, devoto, molto più devoto cristiano, il sergente Howie, si ritrova sulla remota isola di Summer Isle nelle Ebridi per indagare sulla scomparsa di una ragazzina. E fin qui sembra una storia sostanzialmente...
Ebridi però.
Nelle Ebridi.
Già qua, insomma...
Esattamente. Ha ricevuto una lettera anonima che gli parla di questa scomparsa. Ma cosa accade a Summer Isle? Prima di tutto non si riesce a capire se la ragazzina abbia mai vissuto lì, poi se sia viva o sia morta, e poi come sia morta. E le verità si rincurano e si mescolano alle menzogne, non si capisce anche qua, non si capisce bene qua. Ma questo soprattutto in virtù della comunità che vive lì e con cui il sergente Howie si scontra. È una comunità molto particolare che segue sostanzialmente le vie della Wicca, dell'antica religione e degli antichi dei, così li chiamano. una comunità appunto dove le chiese sono state abbandonate e i cimiteri riciclati per altri usi sostanzialmente. Una comunità governata sostanzialmente da, ecco, un uomo importante che nel film è niente meno che Christopher Lee, Lord Summerisle, che sa molto più di quello che ci dice da principio, ma questo lo scopriremo col tempo. E in sostanza il sergente Howie annaspa in questo mondo dove, per esempio, le donne sono assolutamente libere. Qui parliamo ancora degli anni 60 rispetto al romanzo e i primi 70 rispetto al film. Le donne sono libere di sedurre gli uomini. In una scena all'inizio le donne danzano nude intorno a un falò, proprio come ci immaginiamo anche alcune scene, le meno cruente dei Sabba. E per lui, Pio Devoto, come non mai,
puritano,
esatto, sì, beh, i puritani da qualche parte giungono ed è proprio da lì. Per lui è scioccante, il sergente Howie veramente è un pesce fuor d'acqua attorno a cui si sta stringendo, e ce ne rendiamo conto poi nel corso del film, come un cappio sempre più stretto. Perché il sergente Howie, in quanto Pio Devoto, nonostante...
Spoiler warning per tutti,
in quanto Pio Devoto, intravediamo all'inizio anche quella che probabilmente è la sua fidanzata, ma con la quale lui non ha mai consumato. E lui è vergine, l'unico vergine, si direbbe, di tutta Summerisle quando si svolge questa storia. E come vergine capita fin troppo puntualmente, proprio in poco prima di un rituale molto importante, propiziatorio, in cui viene imprigionato dentro questa grande struttura a forma di uomo fatta di vimini, cioè The Wicker Man, e viene arso vivo, la sorte classica che toccava teoricamente alle streghe.
Ma finisce così?
Finisce così.
È un sacrificio agli antichi dei, perché in realtà anche lì l'anno precedente non era andato bene il raccolto, esatto, di mele, per cui qualcosa bisognava fare. E Howie è perfetto.
E Howie è perfetto, perché anche arriva un seccatore che non si lascia nemmeno sedurre, e non si può dire
da
che...
Da Brit Eklund, che era davvero bella.
Davvero, non si può dire che non ci provi. Lei è anche altre... altri personaggi minori, non si lascia sedurre né da lei né da questo clima che si respira, completamente diverso da quello in cui
disinibito va al pub, ci sono canzonacce volgari, sì, con doppi sensi, e lui ovviamente tutto imbastito, anzi è scandalizzato e dice: ma insomma, ma Gesù, ma dov'è Gesù, dove sono i preti?
Esatto, perché i bambini qui non hanno mai sentito parlare di Gesù? E qui si trova effettivamente una grossa contrapposizione tra la cultura cristiana barra cattolica e l'antica religione, l'antica secondo alcuni l'ha predata di molto anche.
Di solito si parla della old religion, ne parlano molto gli americani che amano parlare anche della stregheria, che sarebbe la stregoneria italiana, la vecchia religione.
Quindi questo film, che ricordiamo è un cult,
è un classico,
e si chiama
si intitola The Wicker Man.
The Wicker Man, come si traduce?
L'uomo di vimini,
perché poi prende
perché fuoco. Effettivamente è la struttura in cui il povero sergente Howie viene arrostito,
e quindi entriamo nell'atmosfera magica con Alice Cooper. Alice Cooper Black Juju. Che cos'è il Juju?
È la magia, è il maleficio, è il feticcio, indica tutte queste cose insieme e molto altro, è come lo spell, l'incantesimo.
E siamo sempre a parlare di streghe.
Sempre a parlare di streghe. Prima abbiamo parlato delle streghe vere, quelle che intrecciavano per impedire rapporti sessuali, quelli che usavano l'aratro per chiamare gli spiriti nella terra. Esistono poi delle streghe che sono dei miti, forse, forse no, perché i miti hanno sempre una base di realtà. Nel 1899 esce Il Vangelo delle Streghe, scritto da Charles Leland, scritto in realtà sono delle storie raccolte da Charles Leland, che è stato un anarchico, un socialista, ma soprattutto un appassionato di antropologia, che a un certo punto è americano, viene a vivere in Italia, dove finisce, va a Firenze e muore anche lì, e qui conosce una strega, Maddalena, che gli passa tutta una serie di documenti particolari, tra cui questo Vangelo delle Streghe. E questo Vangelo delle Streghe parla anche della nascita della prima strega, potremmo chiamarla, che è Aradia. Aradia è un po' strega e un po' dea. È figlia di Diana e di suo fratello Lucifero. Diciamo che è una figura messianica, un prescelto un po' particolare, e tutto perché è una donna. Sembra che abbia anche una base nella realtà in questa Aradia de Toscano, che sarebbe vissuta all'inizio del 300 in Italia e che avrebbe aiutato i poveri, una sorta di Robin Hood, che avrebbe aiutato i poveri contro i ricchi, contro i soprusi. Per cui una ribelle, così mentre Gesù Cristo dice porgete l'altra guancia, Aradia dice no, bisogna ribellarsi alle ingiustizie, dobbiamo combattere perché il potere deve essere di tutti e non solo di qualcuno.
Non solo delle donne.
Ma soprattutto delle donne,
certe cose vanno aggiustate.
E quindi ancora una sfaccettatura parlando di streghe. Siamo sulle note dei Dark Swamp Blues, Son of a Witch, suona così. E questa musica così soft mi aiuta perché volevamo portarvi dall'altra parte dell'Italia, quindi siamo in Piemonte. In Piemonte le streghe si chiamano in maniera diversa, si chiamano masche. In realtà le masche sono delle donne che ricevono i poteri per eredità e quindi le ricevono dalla propria madre o da un'altra masca prima di morire, quindi le trasferisce non solo i propri poteri ma il proprio grimorio. Il grimorio è il libro delle streghe.
È il libro delle streghe, sì, dove sono contenuti gli incantesimi, le conoscenze, e anche qui poi ogni strega deve aggiungere.
Le loro caratteristiche sono sovrannaturali, e curano mali inguaribili, tolgono, lanciano fatture. In particolare volevo evocare la masca Micillina, che oltre a essere la mia gatta, credo che sia una reincarnazione.
Ed è stupenda, fidatevi di noi che l'abbiamo vista.
Micillina è una donna che è veramente, è realmente vissuta in provincia di Cuneo, a Poca Paglia, e la sua vita è documentata in un manoscritto del XVIII secolo ed oggi è conservato nel museo del comune stesso, quindi dalla Val di Sole al Roero. Oggi il nome di Micillina è diventato Michela o Michellina, però al tempo era molto comune. Nacque a Barolo da una famiglia di contadini e il padre la diede in moglie a un proprietario terriero benestante. Fin da ragazzina dovette convivere con questo marito che non amava e si trasferì dal suo paese ad un altro città, cioè un po' più grande, Poca Paglia, e in più lui la costrinse a seguirlo nei campi e a lavorare duramente dall'alba alla sera tardi. Nel paese venne subito accolta con diffidenza e qui sono discordanti perché c'è chi la descrive come una ragazza da lunghi capelli rossi e una carnagione molto chiara, quindi al tempo si credeva che le rosse portassero sfortuna, altri invece come una storta, una vecchia storta, brutta vecchia. Il problema è che comunque ogni volta che incontrava qualcuno, a questa persona capitavano delle cose strane. Chi inciampava aveva il piede storto, le mucche non facevano latte, quindi legato moltissimo alla civiltà contadina. Ma perché Masca Micillina? Perché di lei racconta anche Italo Calvino nelle Fiabe Italiane. Quindi questo racconto, racconto popolare, diventa letteratura e noi siamo riusciti a trovare questa rappresentazione.
Fanno succedere a Poca Paglia alcuni fatti molto strani. C'era infatti una certa Masca Micillina, una strega ladra con un occhio storto, che si appostava nei boschi e quando i contadini di Poca Paglia la sera tornavano dai pascoli con le greggi, lei con un soffio portava via un bue, con un altro soffio portava via un vitello, con un altro soffio portava via una mucca. I poveri contadini, quando sentivano quei soffi, tremavano di spavento e cadevano a terra tramortiti. Tanto è vero che la gente diceva:
la masca Micillina che ruba mucche puoi, la masca all'occhio storto, la masca all'occhio storto, la masca Micillina che ruba mucche puoi, la masca all'occhio storto e ti stende come un morto. Oh, ci vuole un po' di furberia per poterla cacciar via. Dicela, ancora non si sa.
Siamo a Notte Horror, la masca Micillina esiste, è reale e io l'ho la sua incarnazione in casa.
Meravigliosa. Insomma, allora, una donna se ha l'occhio storto ti stende come un morto, se sei troppo bella allora è una strega, se è troppo brutta è una strega, se è un po' così è una strega. La strega ha sempre stato, cioè, il potere, anche il potere, ricordiamo che anticamente le streghe, veramente queste figure che guarivano, che aiutavano la comunità, erano il collante della comunità ed erano rispettate, ma erano anche temute. Era un equilibrio difficile, per cui se si faceva un passo sbagliato qualcuno, da rispettata si diventava poi temute e poteva essere la strega diventava il bersaglio dell'odio del paese. C'è sempre bisogno di un capro espiatorio. Diciamo che comunque, adesso parlando di streghe sempre come donne, ultimamente la strega ha assunto di nuovo una valenza di potere, di orgoglio. Finalmente siamo più potenti degli uomini, questa è la realtà. Gli uomini ci hanno sempre tenuto sotto perché hanno paura di questo potere.
Da cui il titolo della puntata di oggi, le streghe sono tornate.
Sono tornate più belle che mai, più brutte che mai, più donne, più uomini, più tutto che mai, e ci sono delle streghe che hanno, streghe moderne, che hanno aperto un po' questo nuovo corso di stregoneria e femminismo e orgoglio, orgoglio di essere forti. Parlo di Zuzanna Budapest, che è nata in Ungheria, si è trasferita giovane in America, sposata, lei è scrittrice, drammaturga, ed è artista a tutti gli effetti ed è una strega, e lei è stata arrestata per aver letto le carte a una poliziotta che era andata undercover per farsi leggere, e dire, ah, perché un tempo non si potevano leggere le carte, era reato, tutto quello che era magia non andava bene, era una caccia alle streghe. Lei ha combattuto e alla fine, dopo 9 anni, questa legge americana è stata tolta. Finalmente anche il paganesimo, che in America sappiamo benissimo che viene guardato con due occhi di paura, perché comunque è qualcosa che va contro il cristianesimo e che è profondamente legato alla cultura americana. Per cui la nostra Zuzanna Budapest è una donna straordinaria, cioè ancora adesso ha 80 anni, ha un sito bellissimo
da visitare.
Lei tra l'altro credo che faccia ancora i tarocchi online, per cui uno può prenotarsi e fare i tarocchi. È un personaggio molto vivace, poliedrico, bizzarro, creativo. Sua madre, una scultrice stupenda che faceva in Ungheria delle statue della Dea, statue bianche che sembrano dei merletti meravigliosi di questa dea bianca, e lei ha portato con sé questa cosa e ci ha aggiunto di suo, come dicevamo, una strega all'altra.
Ogni strega ci mette del suo. Siamo giunti alla fine di questa notte horror, che horror non è, ma è una notte magica, misteriosa, che ha tantissimi spunti, perché ci consente di viaggiare attraverso l'Italia, attraverso i luoghi, perché in Val di Sole, in Piemonte, esistono questi luoghi, si possono ritrovare. L'ultimo, quindi siamo a ottobre, alla fine ci sarà la notte di Halloween. Noi vi daremo appuntamento sotto il Noce di Benevento, luogo...
Ma come minimo.
Unguento, mandami la noce di Benevento, supra acqua et supra vento, e supra domnem al tempo. Ebbene sì, le streghe si riunivano attorno al Noce di Benevento, e quando dovevano arrivare dice... questa era la formula magica, per cui se volete andarci ormai sapete come fare.
Ma abbiamo ancora qualche minuto per il sequel del film.
Sì, è vero, perché se a dimostrazione del fatto che le streghe e tutto ciò che è pagano eccetera non si può mai lasciarlo stare, qualcuno che ci si accanisce contro c'è sempre. È stato fatto nel 2006 un remake semplicemente allucinante di The Wicker Man, di cui parlavamo prima,
Wicker Man parte 2.
Sarebbe stato quasi meglio un tentato sequel. Questo era addirittura un remake nel ruolo del sergente Howie, con una spiegazione della verginità non verginità che vi risparmio, è legata alla sua allergia alle api, vi dico solo questo. È imbarazzante, c'è Nicolas Cage.
Oh mamma mia, un nome, una garanzia.
Poteva andare peggio.
Un non classico,
un vero horror. Scusate, una battuta logora, ma è vero.
Porta l'orrore a nuove vette. Ma comunque rimane vero che c'è tanto da imparare da Aradia e da Zuzanna Budapest, meno dal sergente Howie, o quantomeno da lui c'è da imparare sul non fare, su quello che non bisogna fare.
E soprattutto se vi invitano alle ebridi, insomma,
pensateci due volte, chiedetevi, io sono pronto per questo.
Io sono pronto, esatto. C'è anche questa cosa molto divertente, che erano anni in cui poi, sono venuti dopo, in cui se nei film horror le ragazze disinibite facevano una brutta fine, di solito
quelle che si davano, e di solito venivano sterminate, e qua funziona al contrario.
Per cui, decidete
voi. E
qui è
l'uomo che fa una brutta fine, anzi, l'uomo inibito fa una brutta fine.
Più di così.
Sono cambiati i tempi.
Esatto. E possono ricambiare.
Ma le streghe esistono, sono tra noi, una è qui davanti a me. Quindi attraverso questi racconti di notte horror abbiamo viaggiato non solo con l'immaginazione, ma con la mente, con la cultura, attraverso l'Italia, i miti, le credenze, e per di più vi invito a farlo fisicamente. Vale la pena di farlo attraverso i libri, attraverso i racconti, attraverso le nostre leggende. Intanto noi vi diamo appuntamento per il prossimo giovedì,
che sarà Nightmare Erotica.
Nightmare Erotica. Se questa volta vi abbiamo portato nella letteratura popolare con dei racconti quasi da bambini, che comunque fanno paura, non sottovalutate mai racconti da bambini, la prossima puntata sarà solo per adulti.
Solo per adulti, e vai,
finalmente. Sarà divertente, non
quindi,
mancate.
E quindi Matteo, Maura e Lady Darkness vi danno appuntamento a giovedì con Abracadabra, le parole magiche.
Reach out and grab you.